Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla in versione super raffreddata dopo questa estate dolomitica, un po' autunno e un po' inverno. Ci avviamo alla fine di questa cosiddetta bella stagione, che bella non è stata per niente quest'anno, con conseguenze peraltro anche pesanti per quanto riguarda il bilancio delle attività turistiche sulle Dolomiti. Per quanto ci riguarda invece, arriviamo a questa fine estate del 2014, che è l'anno del 70° anniversario del 1944, che per la provincia di Belluno, così come per alcune delle zone limitrofe, ha significato una stagione particolarmente luttuosa. La provincia di Belluno, che era intensamente animata dal movimento di resistenza, di liberazione contro l'occupazione nazista, nel caso del bellunese, che insieme a Trentino e Bolzano era stato inserito in un'area speciale denominata zona di operazioni delle Prealpi dal Terzo Reich, e sostanzialmente integrata nella Germania attraverso questa area di amministrazione affidata al controllo dei leader nazisti del Tirolo. Nel bellunese c'era una resistenza molto organizzata che aveva creato molti disagi ai nazisti, costringendoli a distrarre delle forze dal fronte bellico per contenere appunto la guerriglia partigiana, la quale aveva portato anche disagi di tipo strutturale, andando a intervenire sulle grandi linee di comunicazione, sia fisiche dei trasporti, sia dell'energia, sabotando le centrali, andando anche a intervenire con dei sabotaggi in alcune grandi industrie nella Laguna Veneta, con delle missioni che avevano creato pesanti disagi alla macchina bellica nazista, che poi reagirà soprattutto appunto dalla fine estate e nell'autunno del 44 con forti azioni di repressione sia nei riguardi delle forze partigiane sia delle popolazioni civili, con innumerevoli incendi di paesi, con deportazioni a ritmo ancora più serrato, specie verso il lager di Bolzano, dove circa un terzo dei deportati complessivi veniva dalla provincia di Belluno ed era sostanzialmente rappresentato da oppositori politici. E dicevo che c'erano appunto queste azioni di repressione che nascevano in genere sotto la forma di rastrellamento, cioè di azioni militari per andare a scovare la presenza dei partigiani nei territori presi di mira di volta in volta dal rastrellamento. Nel caso di questa settimana vi voglio ricordare quello dell'Alpago e in particolare della zona del Cansiglio, della foresta del Cansiglio, che era particolarmente viva dal punto di vista della presenza del movimento di liberazione. Qui per un periodo significativo si stabilirà anche il comandante della missione alleata, il maggiore Tillman, e quindi si trattava di uno snodo molto importante del movimento di liberazione. In questi giorni, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre del 44, scatterà anche in questo caso un grande rastrellamento. I partigiani tentarono di resistere, ma poi si resero conto i comandi che le forze concentrate dai nazisti erano troppo forti e decisero per la dispersione. Una scelta che non fu fatta poche settimane più tardi, invece, durante l'assalto e l'accerchiamento del Monte Grappa, una scelta mancata sulla quale poi ci sono state anche molte polemiche, perché appunto in quel caso i partigiani rimasero sostanzialmente in trappola. Per ricordare i fatti del Cansiglio, il rastrellamento luttuoso che colpì anche la popolazione civile dopo la dispersione dei partigiani, ci furono da parte dei nazisti azioni contro i paesi, con incendi e varie forme di violenza. Per ricordare questi eventi drammatici c'è la prossima domenica, domenica 14 settembre alle 9.30, un incontro in Pian del Cansiglio per ricordare questo anniversario del rastrellamento che, come sempre, vide protagonisti formazioni naziste sotto, tra l'altro, varie insegne, con l'ausilio anche dei repubblichini fascisti. Nel corso di questa cerimonia di commemorazione, che si aprirà alle 9.30 in Cansiglio domenica prossima, con la messa, poi seguirà il raduno vero e proprio, con la partenza di un corteo, e quindi poco dopo la cerimonia in sé, alla quale parteciperà anche Don Luigi Ciotti, il presidente di Libera, che terrà l'orazione ufficiale. Seguirà il pranzo e nel pomeriggio saranno possibili escursioni sui sentieri del Cansiglio con la collaborazione di Lega Ambiente, con la presenza di varie figure, anche di studiosi, che potranno intrattenere i partecipanti ricordando i fatti di 70 anni fa. L'appuntamento dunque in Cansiglio domenica 14 settembre alle 9.30 e poi via via a seguire, con l'intervento di Don Luigi Ciotti nel 70° anniversario del rastrellamento nazifascista. L'evento è organizzato dall'ANPI e dall'Associazione Volontari della Libertà. Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti e Radio Cooperativa, vi voglio riproporre ora alcune voci che ho raccolto sui temi appunto della resistenza e in particolare della situazione all'interno della zona di operazioni delle Prealpi. Ci troviamo in Piazza Pasi, siamo a Trento, in centro storico, una piazzetta che è intitolata Mario Pasi, un personaggio molto conosciuto anche nel bellunese per il ruolo che ha avuto nella Resistenza, un martire della Resistenza, perché fu tra i 10 impiccati il 10 marzo del 1945 al Bosco delle Castagne. Era un noto comandante e anche commissario garibaldino, e fu poi lungamente torturato e incarcerato nella caserma Tasso in centro a Belluno, e quindi impiccato già moribondo verso il volgere finale della guerra. Ci troviamo a Trento per parlare con uno storico trentino, Giuseppe Sittoni, che è di Borgo Valsugana, quindi zona orientale del Trentino, al confine con la provincia di Belluno, e con lui parleremo appunto di una storia di confine, che è quella del battaglione Gerlenda e del suo intrecciarsi con la resistenza del bellunese e in particolare della zona del Feltrino. Tutto questo parte anche da una recente iniziativa che si è svolta appunto in Trentino al confine con il bellunese, cioè la posa di una lapide un paio di mesi fa, proprio in ricordo del battaglione Gerlenda. Quindi qui, seduto accanto a me in questo caffè nel centro di Trento, c'è Giuseppe Sittoni, che ringrazio e saluto.
Grazie.
E ti chiedo innanzitutto di spiegarci che cosa è avvenuto in settembre, nel settembre scorso, dove e che tipo di iniziativa era.
Ma dopo 65 anni è stata posa una pietra sua Costa Brunella,
che è dove?
Che è sull'alto corso del Grigno, nel gruppo del Rava, dove c'è una diga e il laghetto, e lì c'era il comando del battaglione Gerlenda.
Quindi siamo in quale zona, diciamo, del Trentino?
Siamo nel Lago Rai, l'alto corso del Grigno praticamente, di rimpetto alla Cima d'Asta. È stata una scelta fantastica che hanno fatto quei partigiani nel radunarsi lassù come primo nucleo della resistenza in quella zona, perché era su, intanto era oltre i 2000 metri, c'era la casa del guardiano della diga che loro hanno potuto usare. E la reazione è cominciata, praticamente la grossa reazione in Trentino è stata fatta dal Battaglione Gerlinde.
Quindi siamo di nuovo a un nucleo che comunque nasce dai contatti con le divisioni garibaldine della zona delle Vette Feltrine, se non sbaglio.
Ecco, e di particolare a questa formazione sulle Vette Feltrine, nel luglio del 1944 c'erano su migliaia di uomini al comando di Pari De Brunito, un visare di carriera, reduce della Russia. Guarda che tantissimi reduci della Russia, alpini specialmente, si sono dati alla resistenza, è stata praticamente la colonna vertebrale della resistenza, sono stati gli alpini. Lo stesso Fumo, Isidoro Giacomini di Fonzaso, che è diventato il comandante del battaglione di Gerlinde. E lassù c'è la cosa stranissima, l'unica in Italia. Comunisti e cattolici andavano perfettamente d'accordo e si sono uniti per la lotta. Un fatto simile, mi diceva il professor Vittorio Gozer, era successo inizialmente sui Monti Lepini nel Lazio, dove lui ha fatto per alcuni mesi la resistenza, e dove i cattolici e i comunisti andavano molto d'accordo, subito stroncata dalla Curia Romana. Lassù invece, sulle Vette Feltrine, dopo il massacro, il 19 giugno del 1944, quella notte hanno fatto l'assalto al seminario di Feltre, dove facevano le riunioni per il Comitato di Liberazione Nazionale. Comitato di Liberazione Nazionale presieduto, guarda caso, da Monsignor Gaio, il vice rettore del seminario. Fatto l'assalto, ammazzato 2 o 3 persone, preso in prigione, portato in prigione Monsignor Gaio e il rettore del seminario. In quel periodo c'era anche Papa Luciani come prefetto del seminario. Ha fatto praticamente, han preso tutta, anche lì ci sarebbe tutto un discorso sul comportamento dei carabinieri a Trento, nel frigorifero del colonnello De Finis, collaboratore del prefetto De Bertolini, e vedere il comportamento dei carabinieri nel Bellunese. Bellunese, intere compagnie sono passate coi partigiani. Lo stesso comandante della stazione di Lamont è andato coi partigiani. A Feltre, nella notte del massacro del 19 giugno del 1944, che guarda caso si può mettere in relazione con il massacro del Basso Sacro del 28 giugno, era tutto preordinato. In quella circostanza hanno portato in via Resi a Bolzano tutto il gruppo dei carabinieri di Feltre col comandante. Con lo stesso comandante che poi è rimasto su fino alla fine della guerra. Il Tribunale Speciale di Bolzano era unico per le 3 province del Reich annesse alla Germania, all'Alpenvorland, fra Trento, Belluno e Bolzano, c'era l'unico Tribunale Speciale che adottava le leggi di guerra della Germania. È stato preso anche un Tullio Frank, che era il primo giorno che era su in Valcadino col fratello, l'hanno portato al Tribunale Speciale di Bolzano, condannato a morte, e guarda caso, l'hanno portati proprio sulla piazza di Fonzaso con altri 4 partigiani per essere fucilati, perché a Fonzaso avevano fatto delle cose mirabolanti, avevano fatto l'assalto alla gendarmeria tedesca di Fonzaso, avevano fatto l'attentato alla centrale delle Moline, distruggendo la condotta forzata dell'acqua e lasciando il petrolchimico di Porto Marghera fermo fino alla fine della guerra. Quindi se era in parte giustificata la repressione, la reazione nel Bellunese, che è stata fortissima, non per niente per esempio a Serendo e Grappa sono state bruciate 210 case, impiccati, deportati, torturati, persone bruciate anche vive. In Trentino si erano comportati molto bene rispetto a quello che avrebbe meritato un'invasione di una forza straniera. Ma nel ricordo dell'appartenenza al vecchio impero austro-ungarico, qualcuno in questi nuovi arrivanti vedevano la vecchia Austria. E dopo si sono accorti che avevano la svastica. I cattolici di Feltre, decapitati dal massacro del 19 giugno del 44 e orfani ormai dei comandi, il colonnello Zancanaro era il braccio armato, diciamo, della nucleo di resistenza, sono rifugiati tutti sulle vette feltrine. Gigi Doriguzzi, presidente dell'Azione Cattolica di Feltre, è diventato capo di Stato Maggiore della Gramsci. E lo stesso Edoardo De Bortoli era vice comandante della Gramsci. Quindi cattolici e comunisti andavano d'accordissimo. Diceva Pari De Brunetti che la sera sulle vette c'era chi giocava a carte, ma c'era anche chi recitava rosario.
Certo.
Il fatto unico nel bellunese è stato il comportamento del clero. Nessuno del clero ha collaborato con i nazisti, tantomeno il vescovo Monsignor Girolamo Bortignon. Mentre a Trento, l'arcivescovo di Trento, Monsignor De Ferrari, filo fascista, non era naturalmente filo nazista, ma filo fascista, amicissimo del prefetto Foschi, praticamente si è comportato in una maniera che è stata giudicata duramente anche dagli stessi democristiani nel Comitato di Liberazione Nazionale. Quello non ha mai accettato di incontrarsi con elementi del Comitato di Liberazione Nazionale neanche verso la fine della guerra.
Ecco, noi continuiamo questa conversazione, siamo a Trento in un caffè di piazza intitolata a Mario Pasi, un medico ravennate, dirigente del Partito Comunista che lavorava all'ospedale Santa Chiara di Trento e che poi con l'8 settembre si sposterà nel bellunese, dove sarà comandante partigiano, impiccato poi con gli altri 9 del Bosco delle Castagne il 10 marzo del 45. Qui a Trento parliamo appunto della resistenza di confine, al confine orientale del Trentino, in particolare di quella del gruppo del battaglione Gerlenda, nato nella zona del Tesino in collegamento con i partigiani delle vette feltrine di Lamondi, Fonzaso. E ne parliamo anche per fare il quadro della situazione all'epoca diversa nelle due province e per capire come questa poi si è via via riflessa fino all'oggi nella memoria collettiva. Ecco, per tornare al battaglione Gerlenda, quindi abbiamo la nascita di questo primo nucleo partigiano nella zona del Tesino nell'estate del 44, dopo che vengono presi contatti con i partigiani delle vette feltrine, e quindi nasce questo primo nucleo che fa le prime azioni. Tu prima accennavi a un attacco a una caserma a Castello Tesino, una caserma del CST che sarebbe il Corpo di Sicurezza Trentino. I partigiani quindi del battaglione Gerlenda assaltano questa caserma, fanno prigionieri una cinquantina di soldati del Corpo di Sicurezza Trentino, prendono armi e munizioni, e innanzitutto ti chiedo se puoi spiegarci che cos'è questo Corpo di Sicurezza Trentino.
Ma è stato un corpo di polizia che nello statuto stabilito dal prefetto De Bertolini doveva operare di aiuto ai carabinieri per questioni di ordine interno, e invece sono sempre stati portati sia nel bellunese, mentre nel Trentino sono riusciti a tirarne su 3.200, nel bellunese inizialmente no,
perché un corpo simile si voleva creare anche in provincia di Belluno.
Belluno è stato fatto a Bolzano, il SOD, Sicherheit und Ordnungsdienst.
In sostanza era una leva di giovani del luogo da parte dei nazisti occupanti per creare questi corpi, diciamo, di polizia.
per l'ordine interno.
Che a Belluno poi non è nato mai sostanzialmente, perché c'erano la contropropaganda partigiana, la distruzione delle cartoline di leva, la collaborazione, diciamo, con i partigiani negli archivi, nelle anagrafi dei comuni, per non collaborare invece con i nazisti in questa operazione di reclutamento, che invece andò a buon fine in Trentino, reclutando oltre 3.000 giovani che erano poi appunto inquadrati in questo corpo di sicurezza trentino, che agiva quindi anche fuori provincia, come dicevi tu.
Andavano sull'altipiano di Asiago a aiutare a impiccare i partigiani. Siccome sull'altipiano di Asiago agiva anche la decima Mase, i repubblichini di aiuto ai tedeschi, mentre in Trentino non hanno potuto entrare i fascisti, sono stati estromessi da Fraunhofer, voleva fare, diciamo, un nucleo, voleva fare un piccolo staterello, una piccola provincia per conto suo poi in prospettiva. Ma in Tesino, man mano che si ritornavano ex militari dai vari fronti, che non volevano più collaborare, non volevano più collaborare né coi fascisti né coi nazisti nel corpo di sicurezza, nella TOB, nella FLAC, in tutti i corpi che avevano preparato per organizzare sia i rifornimenti delle truppe, sia raccolta del legname. Per esempio, si sa che tante macchine andavano ancora a legna. In Tesino alcuni di questi, il Marietto, il fratello di Ora, Celestino Marietto, Alberto Ogni, che poi è stato preside a Borgo Valsugana, a Strigno e a Casteltesino, e altri due o tre sono recati sulle vette Feltrini a chiedere un distaccamento di una compagnia nella zona del Trentino, e hanno fatto gara lassù per iscriversi in questa compagnia, perché andavano con entusiasmo in Trentino, anche se sapevano che andavano nella bocca del lupo. Si sa che la collaborazione che hanno fatto i trentini alla resistenza è stata molto molto blanda, e basta dire, lo stesso Pasi, ex alpino, è andato a Belluno a fare la resistenza, ha visto che qui non c'era niente da fare, hanno fatto vari tentativi per riorganizzarla anche dopo lo scioglimento del battaglione Gerlinde. Sa che col 13 novembre del 44 il generale Alexander ha mandato un proclama in vista dell'inverno, che sarebbe stato difficile rifornire i partigiani e sarebbe stato un dramma rimanere su in mezzo alla neve, anche perché con la neve venivano di più le impronte per terra, venivano più facilmente inseguiti i partigiani. Li ha invitati praticamente a scendere dalle montagne, nascondere le armi e riprendere la battaglia in primavera. È stato un dramma per la resistenza, che quelli che sono rientrati nelle loro case sono stati subito rintracciati, perché le spie avevano lavorato in quel tempo. Su del battaglione Gerlinde ne sono rimasti solo 7 sulla montagna. Quelli che avevano bruciate le case, quelli che avevano troppo conosciuti, non hanno potuto rientrare nelle loro case, e sono stati su tutto l'inverno braccati di giorno e di notte praticamente.
Senti, ma voi quindi adesso in settembre con l'AMPI avete fatto questa cerimonia per ricordare appunto questo battaglione Gerlinde, questo nucleo, piccolo nucleo, che poi si era anche abbastanza ingrossato in un breve periodo nel 44, di partigiani del Tesino in contatto con la zona di Lamont, Fonzaso, che univa quindi trentini e bellunesi anche dal punto di vista operativo. E come mai si è arrivati al 2011, secondo te, per andare a ricordare ufficialmente, con la posa di una lapide, questi ragazzi? In fondo erano dei ragazzi.
Ma c'è stata, subito dopo la guerra, hanno intitolato a Don Narciso Sordo, a Ora e Veglia,
che sono dei martiri del Tesino. Ora e Veglia erano due ragazze partigiane uccise dai nazisti, diciamo, o più propriamente anche da agenti militari del CST, e Don Narciso Sordo invece era un sacerdote che fu deportato e morì poi nel campo di concentramento nazista.
Ecco, il Tesino ha avuto le due più giovani medaglie d'oro della resistenza italiana e ha pagato in termini di sangue una durissima conseguenza.
Che sarebbero le due medaglie d'oro giovani, sarebbero Clorinda Menguzzato e Ancilla Marighetti, con nome di battaglia Veglia e Ora.
Che Veglia era la sorella di Celestino Marighetto e Clorinda Menguzzato era la sorella di Menefrego, un altro partigiano nel Gerlenda. Le coppie di fratelli nel Gerlenda erano ben sei. Ora, il fatto che sia arrivata così in ritardo una lapide lassù è dovuta anche al fatto che, passato il periodo della guerra, c'è stato un revanchismo della reazione nazista più che fascista, perché erano più filo nazisti lassù, come sono ancora alcuni lì nella zona del Tesino. Per cui, a forza di insulti, infangare la resistenza, che rubavano il formaggio, le casolette, dicevano loro, nelle malghe, e i veri partigiani hanno sempre rilasciato la ricevuta. Sul mio primo libro sul Battaglion Gerlenda ho riportato la fotocopia di una ricevuta, addirittura per sei paia di scarpe pagate alla ditta Solenni di Borgo e di una bicicletta requisita a Casteltesino, quindi non dicano che rubavano. Forse si dimenticano che erano i tedeschi che rubavano il formaggio, il burro. A Borgo hanno dimenticato due quintali di burro in uno scantinato quando sono scappati i tedeschi. Era un po' troppo tardi, era ormai rancido. Ma quello del rubare è l'insulto che continua a fare, anche se si sa che ormai conta quello che conta, perché la resistenza vive sull'aiuto che dà la popolazione. Perché
quindi quello che tu dici adesso sostanzialmente ci dà un'immagine di questa zona del Trentino, il Tesino, in cui c'è una memoria divisa rispetto alla resistenza e c'è ancora chi lavora sostanzialmente per infangare il ricordo di questi ragazzi e addebita a loro, diciamo, le ritorsioni violente che ci furono da parte degli occupanti nazisti, con la complicità appunto anche del Corpo di Sicurezza Trentino sul territorio del Tesino, come se i responsabili delle atrocità naziste fossero chi combatteva contro l'occupante e non l'occupante medesimo. Mi sembra un po' questo il disegno che a volte viene fuori da una certa vulgata che purtroppo nella zona del Tesino non è difficile incontrare.
Sì, e ha pagato un alto prezzo di sangue anche la popolazione civile nel Tesino, perché poi è stata adottata in pieno la teoria di Kesselring delle stragi preventive. Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema è il classico tipo, e non si accorgono che l'hanno fatto anche qui. Naturalmente era per raffreddare la popolazione. Pensare che in Tesino all'inizio la popolazione ha dato un appoggio enorme ai partigiani. Quando sono arrivate le prime torture, primi imprigionamenti, primi campi di concentramento, primo incendio delle case, ha raffreddato tutta la popolazione, dovevano andare braccati, e allora hanno accettato anche il discorso di Alexander di scendere dalla montagna. Quelli che sono scesi dalla montagna, tantissimi sono finiti il 1 gennaio 1945. Alle 5 del mattino sono passati per tutte le case degli ex partigiani scesi dalla montagna e li hanno portati in Viareggio.
Al lager di Bolzano,
dove sono morti due fratelli Ballerin, che fra l'altro uno era chierico al quarto anno di teologia e non era assolutamente partigiano né lui né il fratello, è stato solo per la delazione. Anche qui il lavoro delle spie è stato massacrante nel Tesino. Ben 12 spie erano a soldo dei tedeschi, 7 ne ho individuati, me ne mancano ancora 5, ma prima o poi arriveranno. E sono stati portati in Viareggio e Bolzano. Da ricordare che poi Clito Boso e Ilario Zampiero, appena arrivati al lager di Bolzano, i tedeschi l'hanno domandato: voi cosa volete fare qui nel lager? Loro le hanno risposto: noi coi tedeschi non collaboriamo. Sono finiti subito a Mauthausen. Ilario è morto, il Boso Clito, l'unico che è tornato da un campo di sterminio qui nel Trentino, oltre a Lucillo Castegnaro di Pieve Tesino. Ma c'è da notare anche questo, che in tutto questo frangente l'apporto che ha fatto il clero locale è stato enorme a favore dei partigiani, molto simile a quello del bellunese.
Parli del Tesino, quindi.
Del Tesino, esatto. E mentre nel bellunese tutto il clero era d'accordo con i partigiani, basta dire che c'è una lettera scritta a Franzhofer da un ufficiale tedesco di Belluno.
Franzhofer, che era il commissario supremo dell'Alpenvorland, che era la zona di occupazione nazista per le province di Bolzano, Trento e Belluno. Quindi chi scrisse a Hofer?
Scrisse che bisognava dare...
Chi?
Questo ufficiale, che adesso del quale non ricordo il nome, c'è riportato su parecchi libri della Resistenza, chiede che vengano redarguiti drasticamente. Infatti
I preti.
E il vescovo stesso è stato messo in prigione più di una volta. Il vescovo di Belluno, che è stato l'unico vescovo delle tre province dell'Alpenvorland, Trento, Bolzano e Belluno, a visitare i detenuti di Viareggio, ogni mese faceva avere ai suoi diocesani, che erano tanti.
Deportati a Bolzano erano circa il 10% dell'intera popolazione del lager, i bellunesi.
E molti sono morti nei campi di sterminio, specialmente a Mauthausen. Lui faceva avere per venire due volte alla settimana dei sacchetti contenenti una mela o un pomodoro secondo la stagione, un pezzetto di formaggio, un uovo sodo e un pezzo di pane, che spesso venivano trafugati dalle guardie del lager. E mentre invece i vescovi, Trento e Bolzano era sotto il vescovo di Trento, ma neanche ancor meno quello di Bressanone, che erano poi lì nella zona, caspita.
Senti, ma per finire, volevo chiederti, secondo te il fatto che c'è questa memoria divisa, faticosa nel Tesino, come può essere affrontato, come si può superare questa spaccatura che probabilmente deriva un po' dalla propaganda, un po' dal fatto che forse qualcuno o troppi hanno scheletri negli armadi, il collaborazionismo che è un tema che in Trentino in generale non è stato ancora sviscerato a fondo, anzi viene tendenzialmente evitato per quanto riguarda il periodo 1943-45. Secondo te oggi che cosa si potrebbe fare per cercare di costruire un tessuto un po' più dialogante tra queste memorie così lontane?
È mancato un dibattito nella zona e praticamente non è stata data risposta adeguata. Non è stato fatto uno studio sulla resistenza, perché dicono era inutile. Riuscivano a trattenere, che poi erano al massimo 106, ma ce n'erano tanti che andavano ammalati, che partivano, che non tornavano più, perché tre sono morti di tubercolosi appena finita la guerra dei partigiani e Gerlenda. Praticamente, pur in pochi, riuscivano a trattenere 3, 4, 500 tedeschi e CST sulla montagna a fare rastrellamenti, sempre pronti giù a Grigno o a Strigno o a Roncegno. E se tutti i paesi dell'arco alpino avessero fatto quel tanto, la linea gotica sarebbe crollata ancora nell'autunno del 44 e la guerra sarebbe qui in Italia, sarebbe finita salvando migliaia e migliaia di uomini sia da una parte che dall'altra.
Calzalo presto nei nero. passato mai si sottometterà alle ingiustizie della storia, inseguendo l'orizzonte della rossa libertà. Non dimenticare mai di coraggio e l'umiltà di chi san questo verso per la nostra libertà. Non dimenticare mai chi si è alzato per gridare, morto per un sogno che in noi non si spegnerà.
Questa canzone era Partigiano, uno dei brani del primo album della nota band ska rock veneziana dei Talco, nata a Marghera una decina d'anni fa, e questa canzone fa parte dell'album per l'appunto Tutti Assolti, pubblicato nel 2004, fra l'altro con licenza Creative Commons da questo gruppo, di cui più avanti sentiremo anche un'altra canzone, il gruppo dei Talco per l'appunto, che sono noti anche per l'impegno dei loro testi, l'impegno in chiave anche antirazzista, antifascista. E quindi se volete saperne di più dei Talco potete visitare il loro sito web, che è www.talcosca.com. E questa pagina partigiana di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, rubrica in collaborazione con il sito bellunopop.it, prosegue. Noi torniamo a parlare di resistenza nel bellunese. Abbiamo visto poco fa con lo storico trentino di Borgo Valsugana Giuseppe Sittoni la pagina del Battaglione Gerlenda, un piccolo nucleo partigiano nato al confine orientale del Trentino che ha rappresentato la pagina più significativa della resistenza in provincia di Trento, dove appunto il movimento partigiano non fu particolarmente attivo e organizzato. Lo fu invece in provincia di Belluno e proprio con i partigiani bellunesi erano in contatto questi giovani trentini che decisero insieme a quelli bellunesi di dar vita a questo battaglione per resistere all'occupazione nazista anche in questo lembo orientale del Trentino e in particolare nella zona del Tesino. L'occasione della nostra conversazione con Giuseppe Sittoni è stata la recente affissione di una lapide sui monti di Costa Brunella, sopra appunto il Tesino, nel gruppo del Lago Rai, proprio per ricordare questi partigiani del battaglione Gerlenda, trentini e bellunesi. E fra questi c'erano anche due giovanissime ragazze, Clorinda Menguzzato e Ancilla Marighetto, che morirono proprio nella zona del Tesino, del Passo del Broccon, al confine con il comune di Lamon. Abbiamo incontrato Giuseppe Sittoni in un caffè in centro storico a Trento, nella piazzetta intitolata Mario Pasi, medico emiliano che lavorava all'ospedale Santa Chiara di Trento, che a Trento era attivo e dirigente della cellula del Partito Comunista e che da Trento se ne andò appunto per aggregarsi alla resistenza in provincia di Belluno, dove fu comandante commissario politico e dove fu arrestato, torturato, interrogato per mesi nelle carceri della caserma Tasso in centro a Belluno. E qui fu poi prelevato il 10 marzo del 1945 e impiccato con altri 9 partigiani sulla collina del Bosco delle Castagne, nei pressi della città di Belluno, in una delle numerose rappresaglie dei nazisti contro l'attività dei partigiani in città e in tutta la provincia. Giuseppe Sittoni, storico appunto che vive a Borgo Valsugana, è il principale narratore delle vicende del nucleo partigiano del Trentino orientale e il suo libro principale su questi eventi è uscito nel 2005, si intitola Uomini e fatti del Gerlenda, la resistenza nella Valsugana orientale e nel Bellunese. È uscito appunto nel 2005 per le edizioni Mosaico Croxarie di Strigno. Rimaniamo nell'ambito del tema storico del periodo 1943-45 anche con la prossima voce che voglio proporvi, che voglio proporre agli ascoltatori a Radio Cooperativa di Voci dalle Dolomiti. Si tratta di una delle testimonianze che ho raccolto nell'ambito di un mio lavoro di ricerca preliminare per la realizzazione di un'opera cinematografica appunto sul periodo della resistenza della memoria in provincia di Belluno e con i riflessi e le intrecci che questa ha con quanto accadde nelle altre due province che erano state sostanzialmente annesse al Terzo Reich nell'Alpen Forland, area amministrativa affidata fondamentalmente alla guida dei nazisti tirolesi e che comprendeva oltre a Belluno per l'appunto le province di Bolzano e di Trento. Fra le testimonianze di Feltre, Gianni Faronato, che a soli 16 anni, nell'ottobre del 1944, fu tra gli oltre 100 feltrini che in un solo giorno furono deportati al lager di Bolzano. Questa intervista, raccolta alcuni mesi fa, a Feltre, a casa di Gianni Faronato, e in quell'occasione, nell'occasione della nostra conversazione con Gianni Faronato, ero accompagnato da uno storico austriaco, del quale sentirete la voce durante l'intervista. Si tratta di Gerald Steinacher, che fra l'altro è l'autore di un libro di cui si è parlato parecchio, anche nei giornali, nei mesi scorsi, in particolare l'anno scorso. Il libro è La via segreta dei nazisti, come l'Italia e il Vaticano salvarono i criminali di guerra. È edito nell'edizione italiana da Rizzoli e si tratta sostanzialmente di un libro che è frutto di una ricerca che Gerald Steinacher sta tuttora portando avanti per rivelare i meccanismi che hanno consentito a moltissimi criminali di guerra, nazisti e fascisti, compresi molti che operavano in Veneto e anche quindi in provincia di Belluno, di mettersi in salvo, di rifarsi un'identità e di fuggire spesso verso il Sud America, la Spagna, l'Egitto o altre località. Steinacher, fra l'altro, ricostruisce il ruolo centrale che ebbe l'Alto Adige in questa operazione di salvataggio dei criminali nazisti e proprio in Alto Adige, scrive e ricorda Steinacher, erano rimasti nascosti per lungo tempo fra gli altri anche personaggi del calibro di Mengele e di Eichmann. Ebbero un'identità nuova e poi con la complicità appunto anche delle autorità ecclesiastiche cattoliche riuscirono a lasciare l'Europa e a mettersi in salvo. Ma torniamo alla nostra intervista, questa conversazione con Gianni Faronato, deportato al lager di Bolzano nel 1944 da Feltre.
Sono nato a Feltre il 26 dicembre del 1927, quindi nel 44, quando mi ero arrestato, avevo ancora 16 anni e sono venuti a prendermi a casa, perché hanno rastrellato Feltre, avevano circondato Feltre, tutti i tedeschi erano circa 5.000 e hanno pulito tutte le case di quelli che erano sospettati di essere antifascisti o di essere partigiani o di essere tappette partigiane. Allora, questo mio amico che avevo in collegio assieme a me aveva rubato la cassa del stabilimento in cui lavorava e l'avevano trasferito alle carceri di Treviso. Quando è venuto l'8 settembre, hanno sbaraccato le carceri e lui è tornato a Feltre. Il papà lo aveva mandato a Villa Bruna di Feltre, dove c'era la nonna. La nonna era una poveraccia, non aveva soldi, l'hanno portato in collegio assieme a me e là ci siamo trovati. Il giorno che mi hanno arrestato, lui in divisa tedesco è venuto dentro al Cinema Italia, dove ci avevano portato, vero? E là mi ha detto: cosa fai tu qua? Io non so, dico, qua mi hanno portato qua, non so perché. Andrò io a farti liberare, ma non è successo niente. Questo era il 3 ottobre del 1944. Allora lui, che sapeva cosa facevo, perché era un meccanismo così. Il direttore del collegio era amico, era un antifascista sfegatato, era amico dei partigiani e lui mandava tutti i suoi bigliettini al parroco di Aune, che poi è stato il paese che è stato incendiato, mandava tutti i bigliettini tramite noi. Allora li metteva dentro nella sella, toglieva la sella, metteva dentro il bigliettino sulla sella e noi facevamo da stappetta partigiana e lui lo sapeva. E quando sono arrivato in campo del centro di Mozzano, che mi hanno detto per cosa ero là, mi hanno detto: guardi che tu sei stato arrestato perché eri una staffetta partigiana, eccolo qua. Siamo arrivati il 6 perché siamo partiti da qua, siamo andati a Grigno e là ci siamo fermati sulle scuole di Grigno. Il giorno dopo sembrava che ci portassero a Feltre, perché una ditta di Feltre aveva dei lavori lungo la Valsugana, se non che al mattino prestissimo è arrivato un maresciallo delle SS, ci ha messo sui vagoni piombati là nella stazione di Grigno e ci ha portato a Bolzano. Ci siamo messi 3 giorni per arrivare a Bolzano. Nessuno sapeva niente, né dove si andava né cosa si faceva. Tanto è vero che guardavamo lungo la ferrovia e vedevamo tutti i nostri paesi qua, e finalmente al terzo giorno siamo arrivati a Bolzano. Abbiamo visto Bolzano, ci ha scaricato là, c'erano tutti i tedeschi pancia a terra con i fucili mitragliatori, ci hanno messo su sedi camion e ci hanno portato nel lager di Bolzano, ma non si sapeva né l'esistenza del campo di Bolzano né l'esistenza dei campi di concentramento tedeschi, dei lager tedeschi. Il primo giorno, allora al mattino, la sveglia prestissimo, siamo andati nella piazza del campo e là hanno fatto i primi accertamenti, hanno fatto i primi colloqui, hanno fatto le prime cose, ci hanno fatto mettere in fila, sistemati, eccetera eccetera, ci facevano cappelli su cappelli giù per ammazzare il tempo mentre ci contavano, no? E subito dopo ci hanno portato dentro in uno studio e là ci hanno detto, a me hanno detto: tu sei una staffetta partigiana, per cui sei qua per questo motivo. Allora mi hanno rapato, mi hanno portato su un'altra stanza, mi hanno rapato i capelli, mi hanno rapato sotto le braccia, mi hanno rapato mi hanno dato una divisa che era una divisa da metalmeccanico, perché non era una divisa vera e propria. Sì, ci ha dato un distintivo, il triangolo rosso col 4927 e in quell'occasione ci hanno portato via tutto quel poco che avevamo, ci hanno dato un paio di zoccoli, ci hanno dato questa divisa. Io sono rimasto tutto il periodo con una maglietta, un paio di slippini sotto e sopra la divisa col freddo di Bolzano. Lei può immaginare quanto freddo e quanta fame poi avevo patito.
E chi erano persone internate con loro, con lei?
Tutti i festini hanno preso quel giorno che hanno fatto il rastrellamento, in 114 ci hanno portato tutti quanti a Bolzano. Ci hanno portato prima al Cinema Italia, c'è stata una selezione, qualcuno è andato a casa, c'erano mamme, c'erano ragazzini e li hanno mandati a casa. Gli altri invece li hanno tenuti là per il giorno successivo ci hanno messo su sui camion, ci hanno portato a Grigno e poi a Bolzano. Il blocco D, dove ci hanno messo tutti e quanti, 114, ci hanno messo là al blocco D. Era per noi, era tutto per noi. Dopo l'appello del mattino si partiva, si andava al Virgolo, in galleria del Virgolo, e là si lavorava a pala e piccone e si portava fuori materiale con i carrelli, con i piccoli carrelli, e si stava là tutto il giorno. Alla sera si rientrava in campo, quindi avevamo anche poco tempo di contattare altri amici. Avevamo la rete, un reticolato sopra metà del nostro blocco, e là c'erano delle altre persone, ma si sentiva cantare, si sentiva parlare, si sentiva piangere, ma contatti li avevamo solo con... Io poi sono stato veramente poco a Bolzano, sono stato 2 mesi, 1 mese e mezzo circa, e poi mi hanno trasferito sul campo satellite di Collisarco. Le guardie a Bolzano erano quelle che ci facevano ammattire, perché o non salutavi, avevano i cani, i nervi di bue, o non salutavi, ti picchiavano, o non facevi bene il letto, ti picchiavano, o ti davano qualche bastonata in testa senza sapere neanche loro il motivo per quale te la davano.
E poi è stato trasferito?
È stato trasferito a Collisarco, Gossen Sass.
Quando?
Tanto per dopo un mese e mezzo circa, un mese e mezzo circa. Ma perché si andava a lavorare là, no? C'erano al Grebner, c'era il comando delle SS, no? Che era stato trasferito da Verona, perché gli alleati venivano in su e loro si sono portati là. E là si facevano i lavori più umili, so che si andava la mattina magari a caricare carbone giù nel ferrovia, lo si portava su per alimentare le caldaie sia del Grebner sia del Palace Hotel. Poi le donne, perché c'erano anche una decina di donne, tutte feltrine, che andavano a fare pulizie, andavano a fare i lavori alle signore che erano alloggiate al Palace Hotel. Ecco, questa era la nostra vita là. Poi io avevo il compito di guardare i maiali, per esempio. Allora quello era un bel compito, nel senso che tutte le porcherie che venivano fuori dalla cucina erano là, e allora la fame era tanta che si mangiava, io personalmente mangiavo tutto quello che veniva a galla, insomma, ecco. E quindi ho fatto gli anticorpi in campo di concentramento. Si dormiva giù sul sotterraneo del Grebner, e poi ci hanno trasferiti sotto il sotterraneo del Palace Hotel fino all'ultimo momento. E là dormivamo là.
C'erano le guardie durante?
C'era un certo Riccardo che era un ucraino che aveva disertato l'esercito russo ed era si era arruolato con la SS.
C'erano altri, diciamo, si ricordi altri nomi di questi ufficiali SS?
Sì, è un certo Prosliner, che era il maresciallo, che era quello più tremendo, e c'era invece un tenente Mayer, che era una persona delicata, si vede che era un uomo di famiglia, insomma, no? Che capiva che come eravamo messi là.
Prosliner da dove era?
Di Merano o giù di là.
E Maier
anche, erano stato reclutati probabilmente come altoatesini.
Ma lei ha parlato con questi ufficiali o questi soldati dell'esercito come Poslina o Maier? Lei ha mai parlato con loro?
No, c'è stato un fatto là che non trovavano una macchina da scrivere che avevano portato su da Verona e avevano incolpato gli altri, e allora sono venuti dentro sulle camerate a vedere, sulla camerata, sul sotterraneo, là dove eravamo, insomma, devo vedere se era là. Ecco, l'unica cosa che ho potuto di parlare con Prosliner. E una volta ho parlato con Maier, non ricordo più perché mi aveva chiamato, non so perché, non mi ricordo il motivo, ecco. E poi c'erano altri ufficiali là, ma non avevamo contatto. So che ogni tanto arrivava su Niedermayer, sì, Niedermayer veniva su ogni tanto, si vede che veniva a prendere ordini o chissà cosa, non so.
E chi era questo Niedermayer?
Era un ufficiale che era qua a Feltre, che ne ha combinati tutti i colori assieme durante l'ultima settimana che siamo stati a Collisarco. E io ero fuochista, oltre che guardiano dei maiali, ero anche fuochista nelle caldaie del Palace Hotel, e là mi hanno portato diverse casse che non ho fatto neanche tempo di bruciare. So che per 2 notti io non ho dormito, buttando dentro nelle caldaie del riscaldamento tutti questi documenti. Che cosa erano? Ho potuto guardare proprio così. C'erano le richieste degli ebrei italiani, gente che anche aveva combattuto in giro per il mondo, specialmente in Abissinia, specialmente in Africa, che chiedevano al governo, al duce, di essere riabilitati, nel senso che loro si sentivano italiani e che avevano diritto di avere la cittadinanza italiana. E c'erano diverse casse, un 5-6 casse, avranno fatto un 60x60, così tanto per dar l'idea della profondità della cassa. E io ne ho bruciate due casse e poi 3-4 sono rimaste là perché non ho fatto tempo. E abbiamo deciso di scappare. Il 3 maggio del 45 siamo montati in questo camioncino che abbiamo rubato e siamo passati attraverso le maglie dei tedeschi, ci hanno fermato a Bressanone, ci hanno fermato a Bolzano e verso sera ci hanno fermato a Trento, ma era liberata, c'erano i partigiani. Siamo passati attraverso gli americani che venivano su verso il Brennero, siamo passati e siamo arrivati a Felte la sera finalmente del 3 maggio del 45.
Questa era un'altra canzone del gruppo ska rock veneziano dei Talco, Bella Ciao naturalmente, in versione ska per l'appunto. Vi ricordo che se volete avere informazioni sull'attività di questo gruppo, che fra l'altro ha una intensa attività live, potete visitare il loro sito web che è www.talcoska.com. E ora proseguiamo con la seconda parte dell'intervista a Gianni Faronato, presidente ANPI di Feltre, ma qui intervistato in qualità soprattutto di testimone, purtroppo diretto, della deportazione al lager di Bolzano degli antifascisti e antinazisti, in questo caso di Feltre, nell'autunno 1944. Eravamo arrivati al rientro a Feltre dopo per l'appunto il duro periodo passato nel lager, prima in quello di Bolzano di Via Resia in città e poi nel campo satellite, nel sottocampo di Colle Isarco.
E tutti eravamo presi dal trovarci lavoro, per curarci un po' di lavoro, e difatti io sono entrato in ospedale come impiegato subito dopo. Prima ho fatto tre o quattro mesi nel comitato di assistenza dei rimpatriati, voluto dal comando partigiano di Feltre. E poi in ottobre sono andato in ospedale per vedere chi era ricoverato là, per portargli su indumenti, per portargli su cose. Il capo ufficio là mi ha visto e ha chiesto a mio padre se volevo entrare in ospedale, e sono entrato in ospedale da quella parte là. Non sapevamo neanche noi altri come sistemarci, proprio a dire la verità, politicamente, e abbiamo lasciato passare tanto tempo. Tanto è vero che quel libro là che è scritto è del 1900, ecco, del 1995, vede quanti anni sono passati. Allora, ho recuperato un diario di un mio amico carissimo che era deportato con me, e su quel diario ho fatto questo libro ricordando esempi e fatti che ci sono stati nel campo di concentramento di Bolzano, che ho visto e che non ho visto, anche perché io ero a Colisarco.
Perché così tardi?
Perché finalmente ci siamo decisi di far qualcosa. Ci siamo decisi di fare qualcosa, almeno da parte mia, avevo cominciato a capire la politica, avevo cominciato a capire qualcosa di più, e allora ho detto che è importante fare un po' di documentazione, almeno grosso modo, perché rimanga qualcosa di questi 114 che sono partiti e che si sono sacrificati, e 6 sono morti, li hanno trasferiti a Mauthausen, uno l'ha mandato a... Ecco, sono morti a Mauthausen, uno a Flossenbürg, e uno è arrivato a Feltre, ammalato, ed è morto a Feltre, dopo aver fatto anche lui Mauthausen.
Sì, per me è molto interessante che dopo 60 anni si sa pochissimo su quelli che sono stati responsabili anche per quelle cose. Abbiamo... Per esempio il comandante dell'SS. Di Belluno,
sì, ecco,
di Gioca, si sa pochissimo, sì, quasi niente cosa è successo con lui dopo la guerra. Con Willy Niedermayer qua a Feltre la stessa cosa.
Sì, sì.
Perché?
L'unico che è stato incriminato è Bolzanella, è che ha pagato un po' per tutti, penso, ma gli altri sono scappati.
E cosa è successo agli ex fascisti qua in regione o nella città anche di
Sì,
Feltre?
Allora gli ex fascisti, allora alcuni li hanno bastonati, alle donne che avevano fatto così comarò con i tedeschi le hanno rapate, ma grosso modo non è successo niente, insomma.
È tornato nel lago di Bolzano dopo il 45 o mai più?
Sono tornato nel 95, e qua c'è anche la fotografia dopo tanti anni.
E prima?
E prima non sono mai più tornato. Non sono ritornato, avevo voglia di dimenticare, avevo voglia di non ricordare più quelle angherie, le cattiverie, le bastonate, la fame, specialmente i pidocchi, specialmente tutte quelle cose che mi hanno tormentato per altri 10 anni, perché mi svegliavo fuori per le notte con gli incubi, aiuto i tedeschi, aiuto i cani e i pastori tedeschi, e mi svegliavo tutto sudato e la mamma veniva là a domandarmi, la nonna veniva a domandarmi: ma cosa hai? No, niente. Allora mi riaddormentavo, ma ho sognato per tanti anni tedeschi che mi correvano dietro, cani, pastori che mi mordevano le caviglie. Avevo solamente voglia, come tutti quanti, di dimenticare quello che era successo. Adesso invece che ho capito tante cose, che sono maturato un po', allora vado per le scuole e racconto, te li dico che è sempre stato un miracolo se sono riuscito a tornare a casa.
Senta, ma invece per quanto riguarda il Feltre, no? Ci sono testimonianze che lei ha incontrato in questi anni di persone che sono state, diciamo, arrestate o torturate anche a Feltre, come succedeva a Belluno, alla
sì.
Caserma Tasso?
Sì. Conoscevo il dottor Don Giulio Gaio, intanto Monsignor Giulio Gaio, e poi il dottor Bonsembiante, sì, Bonsembiante, che anche quello era stato a Belluno, era stato maltrattato sulla caserma Jacopo Tasso di Belluno.
Invece qui a Feltre,
situazioni
analoghe ce n'erano, di torture, di interrogatori.
Interrogatori, sì. Allora c'è il dottor Meneghel, il dottor Gino Meneghel, che era direttore dell'ospedale psichiatrico, è venuto dopo come direttore dell'ospedale psichiatrico, che l'avevano trattenuto a Feltre e che l'avevano portato anche a Belluno perché faceva parte della missione inglese che era venuta Ross e l'altro
Tillman,
sì, e l'avevano torturato lassù e pensavano di ricavarne qualcosa, poi invece l'hanno portato a Bolzano ed è andato alle carceri di Bolzano dove, che mi hanno detto, ne hanno fatto tutti i colori la
Senta, ma invece lei prima o dopo essere stato portato a Bolzano aveva sentito di questa figura, di questo Willy Niedermann? Si parlava di questo qui o non si sapeva?
Sì, sì, no, questo si sapeva, sì, questo si sapeva perché i tedeschi erano qua da diverso tempo, ormai li conoscevano tutti e sapevano che cosa faceva il Niedermeyer. Assieme a Bolzanella, perché era lui l'anima nera qua del...
Bolzanella che era un fascista.
Che era un fascista, che lo ha aiutato in tutte le maniere assieme a altri che erano qua. L'hanno aiutato per scovare tutti i partigiani, tutti gli antifascisti, per cercare di mettere... Perché Felte gli ha dato veramente noia ai tedeschi, perché erano ridati sui partigiani, erano ridati sulle vette feltrine e anche sul Grappa, quindi qua era, loro dicevano che era il covo dei banditi qua, che l'esercito italiano è venuto su e ha accompagnato gli americani, ha fatto la sua parte, ma qua gli è andato veramente noia.
Lei qui è tornato in maggio del 45, diceva?
Sì.
Quindi erano già andati via le forze di occupazione nazista, non c'era più nessuno.
Erano ancora in giro, erano ferme da una parte e quell'altra perché venivano su dalla bassa Italia e erano ferme su di qua, tanto è vero che ne ha fermato a Ponte nelle Alpi, le ha fermate qua a Cesio, se le ha fatte arrendere, li hanno consegnate agli americani, hanno patteggiato, hanno fatto.
Posso per finire chiederle una cosa invece di Trentini? Nel corpo di polizia trentino c'era qualcuno, qualche personaggio che lei gli viene in mente che aveva fatto qualcosa, che ha ricordato nel bene o nel male?
No, i trentini erano quelli che ci hanno accompagnato a Bolzano.
Le deportazioni,
sì, allora ci hanno usato quelli.
I PST, quelli.
Sì, sì, però che... Qua a Feltre non so, potrebbero essere stati organizzati nelle squadre dell'SS o nelle squadre della Wehrmacht che era qua, ma non so se erano...
E quell'accompagnamento lei come se li ricorda, come si comportavano?
Ma a loro ci si dicevano non scappate quando ci lasciavano andare giù qualche volta, ma...
Facevano il loro dovere,
basta. Quando siamo partiti anche là, abbiamo detto non scappate, poi ha piombato il carro, per cui scappare non si poteva più e avanti, insomma. Loro erano preoccupati anche nel trasporto da Feltre a Grigno, che non si scappasse, per non avere responsabilità tutto là.
L'aveva presa era fisicamente...
E d'altra parte anche scappare non si pensava neanche, no? Perché non si sapeva neanche dove ci portavano, si pensava forse che ci portassero a lavorare da qualche altra parte, non so. Tanto è vero che quando siamo presi, ci hanno portato, eravamo in 2000 quasi, alla metallurgica Feltrina, la fabbrica di alluminio che c'è qua giù, la Sapa adesso si chiama. Mi ricordo che io ero stato messo in un posto vicino alla portineria, eravamo in 4, in 5, 6, 10 là, tutti là, chissà perché. Gli altri invece, che dovevano passare attraverso Niedermeyer, Bolzanella e altri, li avevamo messi giù e c'era un banchettino e là vedevano, li tostavano tutti per sapere chi erano. E allora Bolzanella diceva questo sì, questo no. Guardavano le prime carte d'identità e poi man mano li mandavano su, li mettevano sul camion. Ero preoccupato per quelli perché avevo visto i miei amici partire con quelli e ho mandato un bigliettino a casa che aveva una matita, non so come mai, ma insomma aveva una matita là e ho scritto su: guarda che i signori cari sono partiti, chissà dove sono andati. Ero preoccupato per loro io più che per me.
E loro dove sono andati?
E loro sono stati a lavorare in Valsugana con la ditta della corte che era qua un impresario di Feltre. Invece noi ci hanno portato al Cinema Italia, hanno cominciato i primi interrogatori, l'ho visto Scarton, l'ho visto altri comandanti dell'SS che non conoscevo chi fossero, potrebbero essere stati anche Bolzanella, perché io non lo conoscevo mica Bolzanella.
Di faccia. Di nome sì.
Di nome sì, sapevo che era... anche perché avevano fatto un attentato qua alla trattoria, la Fraiota, i partigiani avevano messo delle bombe e avevano fatto saltare la trattoria con dentro i tedeschi, insomma.
Quando?
Questo qua nel maggio, giugno, luglio, agosto del 44, insomma, ancora prima del rastrellamento di Feltre.
Senta, ma dopo la guerra, dopo tutto questo, lei come è stato, diciamo, che tipo di trattamento ha ricevuto dalle autorità ufficiali o in via informale? Qualcuno è venuto a, che non so, a chiederle scusa, a dirle, chiederle no, come va, come sta?
No, nessuno si è preoccupato di noi altri, perché era anche un po' il caos dopo la guerra, E l'unica cosa, mi hanno dato il brevetto di partigiano, di staffetta partigiana. Il campo di concentramento di Bolzano non era stato considerato ancora KZ, per cui non si poteva neanche, dopo quando l'hanno classificato KZ, lo abbiamo fatto la domanda e io un piccolo indennizzo che mi hanno indennizzo per i 7 mesi di villeggiatura che ho fatto.
Dei Syndrome con Desiderata, una canzone che è tratta da freemusicarchive.org, il database di musica rilasciata con licenze libere, licenze Creative Commons, che sono quelle utilizzate anche per rilasciare online il podcast di Voci dalle Dolomiti, che trovate nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e nel sito bellunopop.it. A proposito di Voci dalle Dolomiti, per contattare la rubrica potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it o anche telefonare al numero 0437 18 35 735. Radio Cooperativa, come molti di voi radioascoltatori sapete, è un'emittente che vive grazie al volontariato, una radio comunitaria non profit che ha bisogno quindi anche del contributo economico di chi la vuole sostenere per poterla ascoltare anche in futuro. Il conto corrente postale che si può utilizzare per dare un'offerta, se si è nelle condizioni di farlo, è il numero 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. La nostra pagina sulla memoria continua e va a esaurirsi con un ultimo inserto, l'intervista registrata a Borgo Valsugana con una studiosa di storia locale, Rosa Finotto, con la quale abbiamo parlato innanzitutto della vicenda delle due partigiane uccise sul Tesino al confine fra Trento e Belluno, Ancilla Marighetto e Clorinda Menguzzato, e siamo partiti appunto da questa riflessione storica sulla memoria per arrivare anche a un ragionamento sulla situazione attuale, sulla situazione del Trentino, sull'autonomia e sulla sua possibile evoluzione. L'intervista è stata raccolta fra l'altro proprio dopo una cerimonia che si era svolta al Passo del Broccon a Malgavalariga di Sotto, il luogo in cui fu uccisa la partigiana Ora Ancilla Marighetto nel febbraio del 1945, e sarà proprio da qui che partirà Rosa Finotto in questa intervista ai microfoni di Radio Cooperativa. Ecco dunque l'intervista a Rosa Finotto.
Ora, cioè Ancilla Marighetto, è una delle una medaglia d'oro al valor militare. è una ragazza, è stata una ragazza che a 18 anni praticamente è caduta, insomma è morta durante un'azione svoltasi a Maiga Valerina. Io partivo dall'esempio di Ora perché spesso e volentieri si sente parlare della resistenza o comunque delle azioni che sono state svolte in maniera magari pleonastica o con un taglio un po' di ricerca della bella morte. Da quello che ho capito, no, dalle parole che ho potuto ascoltare da qualche staffetta partigiana o da qualche partigiano che ancora si ha per fortuna l'occasione di poter ascoltare, a me questo non risulta, cioè non risulta che ci sia questa mistica della bella morte. Mi risulta invece che, come tante altre persone, le scelte che hanno fatto in quel preciso istante siano semplicemente scelte dettate dalla loro eticità e dal fatto che in quel momento hanno scelto di svolgere un'azione piuttosto che un'altra perché era quello che si sentivano di fare, non certo perché erano animati da chissà quali sentimenti, insomma, di altra sorta. E in maniera particolare mi soffermavo sul fatto delle donne partigiane, perché è vero che è una parte un po' misconosciuta, diremmo, della storia della resistenza. Peraltro, ad essere sinceri, è una parte misconosciuta, la storia delle donne è comunque una parte misconosciuta, però mi piaceva ricordare che non tutte sono state staffette, o meglio non tutte sono state solo staffette. Più di qualcuna ha combattuto, insomma, ha veramente imbracciato le armi. Anche di questo però bisogna dire che in alcuni casi, cioè in più di qualche caso, non sono state obbligate a usare le armi, erano lasciate libere di scegliere se usare o meno le armi. Quelle che potevano portare, per esempio, potevano portare materiale bellico o, che ne so, dinamite piuttosto che altro materiale per fare attentati o per svolgere le azioni, lo portavano, o meglio, veniva richiesto alle donne partigiane questo prima che di imbracciare, diremo, il fucile. Detto questo, e lasciando da parte la vicenda stretta e specifica di Oran e dell'azione che è stata svolta a Maiga Valerica, mi premeva anche ricordare che nel Tesino in modo particolare non c'è una memoria condivisa, d'altra parte non è solo un Tesino che non c'è, riguardo a quel che è successo alle donne durante la guerra e quindi riguardo a quel che è successo anche alle partigiane durante la guerra. Credo che sia ancora una materia piuttosto viva, che ci siano delle cose che debbano ancora essere raccontate, e questa, il fatto di aver intitolato, di aver messo la targa anche a Maiga Valerica, era un primo momento per provare a intessere una discussione, insomma, anche riguardo a questa memoria frammentata su quel che sono state le donne e le partigiane nel Tesino. Però procedendo volevo anche ricordare un'altra cosa, cioè fare una riflessione più che altro a margine, dire che noi, cioè l'AMPI e in genere le persone che si appassionano di storia e queste vicende, lo fanno sicuramente per ricordare, cioè per avere per dare un senso a quello che viene chiamato a memoria. Ma mi preme altrettanto dire che la resistenza e quello che normalmente si fa, facciamo, molti altri fanno, non è solo un continuo ricordare. Credo che la resistenza vada tradotta anche in termini quotidiani. I termini quotidiani ci sono sempre stati. La storia delle donne spesso lo ricorda. E uno dei termini quotidiani, cioè un altro modo di fare resistenza, a parer mio, che si è perlomeno svolto in questi ultimi decenni, è quello di aver preso coscienza del proprio territorio, di averlo difeso, come per esempio svolgono, come stanno svolgendo in Val di Susa, il comitato dei Notav, e come in molte altre parti o in molti altri gruppi cercano di fare, cercando controbattere, di criticare, di aderire ad un altro modello di sviluppo che non sia quello nel quale siamo calati. Questo per evitare, insomma, gli sfruttamenti di tutto il mondo e per renderci conto che prima di tutto bisogna agire, non bisogna solo ricordare chi è morto prima di noi e chi si è speso in questo senso. Non credo l'abbia fatto perché tutti noi ce ne stessimo in panciolle davanti alla televisione a ricordare o a fare sui progetti in memoria. Quindi per me la resistenza c'è quotidiana e va ricordata e svolta sempre, insomma, prima di tutto va esercitata partecipando, e le modalità di partecipazione ci sono, basta semplicemente rendersene conto, cercarle e aderirvi se ci si crede, insomma. Quindi per me la resistenza è quotidiana, è costante, non è una cosa che rimane nei libri di storia, non è una cosa che della quale ci si ricorda solo quando c'è da scoprire targhe o quando bisogna fare gli interventi prettamente storici. Questo era...
Secondo te c'è un filo conduttore tra quella che si chiama indignazione, spesso oggi anche in certi movimenti così di base, e che dall'indignazione passano magari a qualche tipo di attività politica di base, e l'indignazione che muoveva chi aveva, diciamo, veniva preso da questo moto, diciamo, resistenziale, credo quasi spontaneo all'epoca, contro l'occupazione di un paese straniero, diciamo?
Ma io credo che più che altro ci sia stato, non tanto adesso, sicuramente più negli anni 60 questo, nel senso che appena finita la guerra, diremmo che i primi movimenti, come dire, di contestazione sono sorti, secondo me, veramente sul filo di quella che è stata la resistenza. Poi però sappiamo tutti come storicamente la cosa sia degenerata, nel senso che sono nati dei movimenti che hanno optato per una lotta armata piuttosto che altro, non avendo il contesto stesso della resistenza. E quindi credo che quello che adesso sta avvenendo, e parlo adesso dopo gli anni 90, sia un riprendere certi temi che in realtà erano già stati affrontati e già stati anche indagati, con il senno però di una maggior consapevolezza anche per quanto riguarda la lotta armata piuttosto che no, una forma di lotta politica piuttosto che un'altra. Che ci sia un trade union lo credo, ma non è così non è così per tutti, nel senso che non è necessario, non è, o perlomeno per molti non è ancora necessario. Molti semplicemente contestano o lo fanno perché si dice guardano un po' al proprio interesse, guardano un po' alle proprie inclinazioni o meno. Non sono così convinta che ci sia una consapevolezza così profonda riguardo alla storia che porta e che ti porta a fare una scelta politica piuttosto che un'altra.
Senti, ti chiedo un'ultima cosa, visto che siamo, cioè due cose volevo chiedere, una storica e l'altra attuale, e comunque si intrecciano, e siamo in un territorio poi qui diciamo di confine di una provincia autonoma e che ha avuto alcune problematiche, ha vissuto alcune problematiche legate alla gestione del territorio, diciamo, quindi all'inquinamento e a riflessi sulla salute delle persone che ci vivono in questo territorio, oltre che sulla natura e su chi la vive, e queste, diciamo, queste situazioni che sono maturate qui, siamo nella diciamo parte meridionale della Valsugana trentina, e hanno, diciamo, dato corso a delle iniziative appunto popolari, dei comitati che sono
una che ha fondato i Barbieri Sleali,
ecco, quindi ci sono tra i pochi appunto comitati che poi sono anche attivi nel Trentino, che diciamo in altri contesti e fa un po' fatica a mettere insieme i fili di questa, chiamiamola, resistenza, forse illudendosi che la vicinanza della, diciamo, delle autorità decisionali con forte potere concentrato come una provincia autonoma sia una garanzia di, appunto, di tutela di questo territorio, della salute e così via, come si vede per esempio nella Valle di Non, dove si fa fatica comunque a sollevare le questioni legate
diciamo, alle contaminazioni ambientali derivanti dall'agricoltura. E quindi ti chiedo, qual è la situazione secondo te di questa capacità di indignarsi e di attivarsi in questa terra, e come, visto appunto che la resistenza ci insegna che si possono intrecciare delle lotte che travalicano i confini e da quelle magari prendono molta forza, come fu per il Garlanda, che era animato da persone che venivano dal Feltrino, dal Bellunese, da altre zone, con i giovani del Trentino che avevano questa consapevolezza. Quanto c'è questa diciamo, capacità o esigenza di aprirsi anche rispetto a questo ai territori contermini per difendere quello che si definisce spesso, forse anche in modo improprio, rispetto ai contenuti che gli si attribuiscono, patrimonio dell'umanità, UNESCO, tutte queste storie, però poi alla fine diciamo, quanto effettivamente nella vita quotidiana si fa o si potrebbe fare per mettere in rete delle energie di questo tipo, insomma.
Ma allora, qui appunto a partire dal 2009 c'è stato un piccolo sollevamento popolare, nel senso che probabilmente stanchi di, o forse perché cadeva il trentennale, insomma nel 79 è stata fondata, è stata aperta l'acciaieria, e nel 2009 con un piccolo gruppo di persone di Borgo, di Telde, di Novaledo, di Roncegno, avevamo deciso appunto di istituire questo comitato. Il comitato in originario si chiamava Barbieri Sleali, ed aveva proprio lo scopo semplicemente di scuotere un po' le coscienze, nel senso che avevamo cominciato a interrogarci sul fatto sul numero dei decessi, sulla tipologia dei decessi e sul fatto che appunto questa acciaieria, insieme sicuramente ad altre fonti, diremo, di inquinamento, ha determinato una situazione molto pesante per quanto riguarda la Bassa Valsugana. Peraltro la Bassa Valsugana è stata sempre considerata, io credo, una terra abbandonata, nel senso che ci hanno un po' sempre considerato già parte del Veneto entrante, e il dramma, a parer mio, e lo dico da persona completamente di origine veneta, secondo me è stato quello di aver importato a piene mani il modello veneto. Lo abbiamo visto innanzitutto per quanto riguarda le ricostruzioni, i capannoni dei centri commerciali, la viabilità e cose di questo tipo. Io, che sono un po' abituata ad andare fra Veneto e Trentino un po' per andare a cercare i parenti, per ritrovarli e meno, pur non essendo nata qui, però essendoci ormai da molto tempo, mi rendevo conto e mi sono subito resa conto della totale devastazione per certi aspetti che stava avvenendo. Quindi, per ritornare insomma al fatto delle lotte, diremo, dei comitati ambientalisti e dell'unione che possono avere, oppure della linfa che possono trarre da una vicenda storica come è stata la resistenza, io dico che è vero che sì, per alcuni di noi c'è stato, insomma per alcuni di noi questo è un trait d'union, non per molti, perché ritengo che in Valsugana non ci sia ancora una coscienza politica sufficiente per rendersi conto del problema che c'è, né tantomeno per riuscire a allargare ai confini, insomma ai territori vicinori, le stesse modalità, le stesse dinamiche di indagine e chiaramente poi di unire le forze per arrivare a qualche risultato, anche se qui nel piccolo, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che nel piccolo qualcosa è avvenuto, quantomeno i controlli ci sono poi stati. È vero che l'acciaieria in questo momento, come dire, inquina a norma, il che significa che rispetto a prima lo deve fare con maggiori parametri, insomma con maggiori accortezze, però ripeto, il côté, insomma, della popolazione della Valsugana non è, a mio avviso, ancora culturalmente preparato per accettare di potersi ribellare in qualche modo al dominus che può essere, che rappresenta in questo caso la nostra provincia, pur unifica, però sempre dominus, cioè ha comunque chiuso e conchiuso tutti in una gabbia dorata. Tutti quanti siamo legati, volenti o nolenti, a filo doppio con la provincia, vuoi per il lavoro, vuoi per le attività, vuoi perché ti piace come comunque hanno, che ne so, abbellito un posto piuttosto che un altro. Quindi è difficile rendersi consapevoli e bisogna volerlo, non è che sia una cosa che capita. Ti devi proprio cominciare a interrogare e capire che effettivamente sì, stai bene perché sei in una bellissima gabbia dorata, però devi renderti conto che sei in una gabbia. L'importante è che poi a te piaccia starci. Secondo me questo è importante, è un po' difficile da rendersi conto, però c'è, ed è costante ed è pressante.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E con la voce di Rosa Finotto, studiosa di storie di Borgo Valsugana, si chiude questa settimana Voci dalle Dolomiti, dedicata alle tematiche del movimento di liberazione, della resistenza in provincia di Belluno e dintorni, in particolare nell'Alpenvorland, la zona di operazioni delle Prealpi, che era annessa al Terzo Reich, sostanzialmente Trento, quindi Bolzano e Belluno, le tre province delle Dolomiti. Vi ricordo a proposito l'appuntamento con la rievocazione in Cansiglio di domenica prossima. Domenica mattina si comincia alle 9:30 con la messa e poi ci sarà l'orazione ufficiale in ricordo dei tragici fatti del 1944, in particolare del rastrellamento del Cansiglio, orazione che sarà affidata a Don Luigi Ciotti, presidente di Libera in Cansiglio, in Alpago, Belluno. Domenica mattina seguirà pranzo e nel pomeriggio passeggiata sui sentieri della Resistenza. L'appuntamento con Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa è rinnovato a martedì prossimo, sempre dalle 17:30 alle 19. Vi ricordo infine che la radio ha bisogno di voi, del vostro aiuto, e a maggior ragione dopo i problemi tecnici che sono derivati dal danno subito per il temporale, dalle apparecchiature della radio che vanno sostituite. Quindi, per dare una mano, se lo potete fare, potete utilizzare il conto corrente postale numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova, per dare una mano a Radio Cooperativa. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, ci risentiamo martedì se lo vorrete, e io spero senza il raffreddore. Buona serata.